Ciao Fabio,
Ciao Roberto.
vedo che abbiamo lo stesso tema oggi, la guerra civile e le elezioni, insomma, più o meno la stessa cosa, meno cruente le elezioni, anche se questa volta sta succedendo qualcosa di strano negli Stati Uniti, no? Le notizie, insomma, non guerra civile, insomma.
Ma sai, questo si paventa. Qualche reazione di piazza perché Trump e Pence hanno messo un piccolo annuncio sul loro sito, della loro campagna elettorale, dicendo che non ci faremo rubare l'elezione, quindi insomma chiamiamo tutti a mobilitarsi, eccetera, eccetera. Però, sai, alla fine queste sono più buttate che
Sì, però lui sta dichiarando adesso che sono scomparsi dei voti magicamente nella notte, sta dicendo che il suo vantaggio è evaporato, sta accusando di brogli e vuole anche detto che andrebbero chiuse subito, senza andare a ulteriori conteggi, che insomma.
Ma anche quello è un po', non è che si può fare,
Beh, appunto, non si può fare. Allora,
quello è così, una mossa propagandistica, voler essere benevoli. Non è possibile fare una cosa del genere perché insomma, il processo elettorale, poi tra l'altro, è regolato dalle leggi di ciascuno Stato. Anche il governo federale non potrebbe mettere bocca nel modo in cui ciascuno Stato scrutina i voti, a meno che non violino delle prescrizioni costituzionali o delle leggi federali. Per esempio, il calendario elettorale ha delle scadenze ben precise. Cioè, entro il 14 di dicembre i rappresentanti del collegio elettorale in ciascuno stato si devono riunire in un luogo indicato dal Parlamento dello Stato e in quella sede, in quella data, devono indicare il nome di chi ha vinto nello Stato, c'è cioè un processo formale, devono inviare un documento che si chiama Certificate of oddio, Certificate of Ascertainment, e questo certificate deve poi essere spedito alle varie autorità, al Presidente del Senato, ai giudici, eccetera, eccetera. E 23 devono essere ricevuti e in base a quello viene poi proclamato il 6 gennaio dal congresso il vincitore e poi c'è l'insediamento, se
qualche
non ricordo
giorno
male,
dopo,
il
il 15,
17,
insomma, quindi.
sì,
Qualche giorno dopo, insomma, nel mese di gennaio.
nella seconda, sì, insomma, nella metà di gennaio, appena dopo la prima metà di gennaio. E quindi quello è un processo che uno Stato non può in qualche modo inficiare. Però su come si vota, se si vota con le schede, se si vota per posta, se si vota con le macchine punzonatrici,
Domiciliare.
eccetera, eccetera, quello è un sono tutti elementi decisi a livello statale, quindi non è che il Presidente a un certo punto può dire non si contano più i voti. L'unica forse, l'unico elemento che può essere invocato è che i voti devono essere espressi entro il 3 novembre. Quindi anche chi vota per posta deve assicurarsi che la lettera in cui, diciamo, la busta in cui è racchiusa la scheda abbia un timbro precedente o coincidente con il 3 novembre 2020. Deve essere ovviamente verificabile. Lì ci possono essere tutta una serie di dispute, nel senso che se il ci potrebbe essere qualche Stato che dice vabbè, tanto che cosa volete che sia, se è stato espresso il 4 comunque è una
comunque
un voto sì, valido, perché tanto insomma conta più la volontà dell'elettore, magari perché l'ufficio postale, che ne so, il 3 era chiuso o è stata imbucata alle 8 di sera la scheda e l'ufficio postale non ha timbrato fino al giorno dopo. So, potrebbero essere questo tipo controversie a tenere banco. Oppure il timbro non si vede bene, oppure quella busta in effetti non conteneva quella scheda. So, le possibilità di litigi esistono, però decisamente il conto dei voti non è che possa essere interrotto.
Beh, chiaro, chiaro. Diciamo innanzitutto che tu
hai interrotto il riconteggio, ti ricordo che
sì, come
nel 2020,
prima,
nel 2020, perché la Suprema a un certo punto dovete dire no, la Costituzione prevede che il collegio elettorale, cascasse il mondo, decide entro, sembra il secondo, terzo mercoledì del mese di dicembre, adesso dico una cosa magari imprecisa, comunque c'è una data prestabilita e entro quella data tutte le dispute devono essere chiuse.
Quindi la Corte Suprema,
il riconteggio 1, 2, 3, magari 50 riconteggi, però devono avvenire in modo tale che il 14 dicembre il collegio elettorale possa scrivere un nome sulla scheda, su questo certificate of assertment, e poi il processo continua.
Quindi in quel caso la Corte Suprema ha fatto prevalere questo interesse, cioè la chiusura.
Deve far prevalere la legge, il dettato costituzionale.
Il dettato costituzionale rispetto alla possibile diversa volontà dell'elettore. Questo è una cosa che.
O degli organi statali o dei giudici delle corti inferiori, insomma, sì, rispetto alla Corte Suprema.
Però di sicuro non è il presidente che può impedire il
conteggio. No, quello proprio non esiste.
Beh, logico. Bisogna dire innanzitutto una cosa, che tu ci avevi preso nettamente avevi previsto molto bene, con precisione, gli eventi che sarebbero successi, cioè il fatto che il voto per posta avrebbe costituito una grande incognita, arrivando anche all'ultimo minuto, eccetera, e sarebbe stato quello che alla fin fine avrebbe dato la vittoria a lui,
sì,
altro dei candidati, che avrebbe soprattutto creato questa suspense e questa dilazione nei risultati, che sembra incredibile in un paese avanzato.
Sì, per due motivi. Perché
sono come gli Stati Uniti.
Sì, per due motivi. Numero uno, perché i voti per posta sono stati tanti, e anche i voti anticipati.
Sì.
Stiamo parlando di non so se alla fine erano 90 milioni, una cosa del genere.
100 milioni.
Quindi sì, era un numero enorme. Considera che alla fine avranno votato, non so, 150, forse 160 milioni, quindi un numero
la maggior parte
superiore alla metà dei voti espressi sono stati o anticipati, quindi sono andati a votare di persona ma in seggi organizzati prima del 3 novembre, oppure per posta, e anche lì stiamo parlando di decine di milioni di voti, perché la gente lo trova un po' più comodo, lo trova meno pericoloso dal punto di vista del rischio di contagio, e quindi era evidente che insomma la possibilità era insita, la possibilità di disputa era insita proprio in questo voto postale. Però molti stati hanno conteggiato, hanno scrutinato prima le schede arrivate per posta. Sì. E poi hanno conteggiato le schede, diciamo, votate di persona, le schede consegnate di persona. L'altro punto è che il voto per posta è più soggetto a brogli e c'è poco da fare.
Certo.
Perché, ma come fai a impedire che uno si venda il voto? Insomma, in Minnesota già tipo un mese fa erano stati individuati dei personaggi che andavano, non so, nei ghetti, nelle parti povere, a comprare le schede a $50 l'una. Tradizionalmente la Pennsylvania è un posto dove i brogli sono stati endemici. C'è il caso di un'elezione del congresso nel New Jersey che si trascina, non so se poi alla fine è stata risolta, ma i brogli per posta sono stati una fonte di disputa per settimane, se non mesi. Adesso è saltato fuori, non si sa se è vero o meno, che 300.000 schede in Florida non si sa che fine abbiano fatto. Ogni tanto si sentono di ritrovamenti di schede o nella spazzatura o nella cantina. Insomma, tu immagina solo se in Italia si votasse per posta, no? Se non dico la metà degli elettori votassero per posta, ma se solo un 10-15% degli elettori avessero la possibilità di votare per posta, ti lascio solo, diciamo, immaginare il carnaio che ne verrebbe fuori.
Altro che i pacchi di pasta di Achille Lauro.
Esatto.
O le scarpe. Scarpa destra,
già con le primarie, no? Ti ricordi che sì, i cinesi pagati per andare a votare, o quelli che a cui davano 2 o 3 euro per pagare, diciamo così, la fee di iscrizione al voto.
Sì. E c'è da dire che te parli di 50 euro in Pennsylvania, insomma, sono anche in questo gli Stati Uniti.
No, questo era in Minnesota, in qualche quartiere povero di Minneapolis, $50.
Sono un paese, guarda, secondo sono me paese più, gente... più ricco di noi anche nei brogli.
Ma nei ghetti non sarei così sicuro. Io ho vissuto praticamente 5 sì. anni in una zona incastonata in uno dei peggiori ghetti di Chicago, e quello che ho visto nelle case dei residenti del ghetto non l'ho visto neanche in Sri Lanka, di povertà, di sporcizia, di destituzione. Insomma, la gente per $20 o, che ne so, qualche grammo di coca, il voto se lo vende senza particolari,
senza problemi,
sì, senza rimpianti, anzi penso che sia una gran figata.
Ecco, un'altra cosa da dire è che a me ha sorpreso molto, cioè io dopo, come tanti, quasi per scontata la riconferma di Trump, invece ad oggi, in questo momento, Biden è in vantaggio, quindi è molto probabile che sia lui il prossimo presidente che venga eletto. E questo a me sorprende molto. Intanto, cosa pensi di questa previsione? Cioè,
No, io credo che sia ancora Trump che alla fine prevarrà.
Però Biden...
Biden
ha bisogno di uno stato, di due stati, più grosso, che ce l'ha quasi sicuramente, e un altro stato, dopodiché è arrivato a 270 voti. Trump ha bisogno di infilarne di parecchi. In questo momento è nettamente in svantaggio. E anche i posti che erano già stati assegnati come il Maine, almeno da CNN, anche la tua immagine, viene data ancora non certo. E qui apro una cosa curiosa, perfino l'Alaska è data non certa. In Alaska è scontato che vinca Però viene dato non certo, anche se al 61% dei voti. E non c'è alcun dubbio che sia il vincitore.
Sai, questo è gli ultimi dei Moicani che toppato i sondaggi, toppano pure le previsioni sui dati reali. Perché dicono, passano all'assunzione che, non lo so, 2/3 o 70% dei voti espressi per posta vadano a Biden, ma quello è tutto da dimostrare. Non è vero, semplicemente. Non è un dato assodato. Poi magari sarà pure vero, però bisogna verificare. Il vero punto è che sondaggisti, analisti, pundits, no? Come si chiamano? I talk show, gli ospiti dei talk show, non hanno il polso del paese.
No, i sondaggi hanno sicuramente sbagliato, ma questa non è una novità, hanno sbagliato 4 anni fa.
Sì, ma non imparano dagli errori, questo è il punto principale, perché ne ha parlato di sfuggita, penso l'ultima volta,
sì.
La gente non dice la verità agli estranei, soprattutto se poi un estraneo che ti fa 20 domande, ti tira al telefono 40 minuti mentre tu c'hai altro a cui pensare, dopo un po', per togliersi dai piedi, ti racconta, insomma, ti dà le risposte più immediate senza starci troppo a pensare se sono accurate o meno, e questo era uno dei punti che Trafalgar, sì, la società di sondaggi che due volte di seguito nel 2016 e adesso ha avuto le previsioni, ha formulato le previsioni più azzeccate, ha messo in luce, cioè la gente non è incline a dire la verità, soprattutto se quella è una verità che viene dipinta dalla televisione, dai media e diciamo dal senso comune come una verità spiacevole, e quindi la gente si vergogna di dire che vota Trump, e così come non lo dice in pubblico, nel senso nel luogo di lavoro o magari tra i familiari, così non lo dice a un estraneo che lo chiama al telefono.
Ma è vero questo, perché in realtà invece Trump è uno che la gente è orgogliosa di votare.
Alcuni sì, alcuni, ma alcuni sono quelli che probabilmente non vengono neanche raggiunti dal sondaggio, perché, capito, non sono college educated, non sono elettori registrati, e quindi sfuggono proprio all'individuazione. Questo è un altro degli elementi che sottolineava Trafalgar. Il primo è che la gente non dice la verità, quindi Trafalgar chiedeva nel sondaggio: ma come vota il tuo vicino?
Sì.
E quindi la gente diceva...
quello stronzo.
Quello, esatto, capito? Chiedo per un amico, no?
La seconda cosa, pessimo personaggio sicuramente,
guarda, questo è un delinquente, vota Trump, ma io no, io assolutamente no. E poi la gente che vota Trump è gente che era disaffezionata al voto, cioè che non votava magari da decenni, e che è stata galvanizzata da questo personaggio che ha sentito più aderente ai propri ideali, allo stile di vita, a quello che lui pensa. Cioè, non pensiamo che il razzismo, no, sia un sentimento poco diffuso. Il razzismo è un sentimento probabilmente in America maggioritario. Infatti, da cosa lo si vede? Che le coppie miste in America sono mosche bianche.
Sì, sì.
Quindi anche quelli che poi la menano, loro sono educati, sono progressisti e tutto il resto, poi una vena di razzismo ce l'hanno sempre. E comunque quelli che sono razzisti non lo dicono in pubblico, lo pensano, e quando qualcheduno in televisione, diciamo, va a solleticare va a suonare quel tasto, a solleticare quel sentimento, provoca un
Sì. Sì,
effetto che i sondaggi non riescono a cogliere. C'è poco da fare.
e poi un paese che ha avuto come presidente Obama fino a...
Sì. Ma anche Obama era un candidato di novità, di rottura con il passato, ed ha vinto perché c'è stata la crisi del 2008. Era proprio fresca, fresca, fresca la crisi del 2008, quindi era un momento in cui c'era una grandissima paura che ci fosse, che si potesse ripetere la Grande Depressione. La gente voleva un cambiamento radicale. E Obama è stato bravo a incarnare quel cambiamento anche per il fatto appunto di essere uno di colore, che non poteva avere legami con l'establishment. Lui è stato un candidato anti-establishment, specularmente a Trump, ovviamente, cioè
Sì,
gli ha portato degli ideali di
completamente.
rottura opposti a quelli di Trump, però è andato a suscitare quelle emozioni contro lo status quo, fortemente avversa allo status quo. Trump ne ha suscitate, diciamo, ne ha solleticate altre, però diciamo così, candidati di rottura hanno avuto la meglio. Adesso vediamo se in queste elezioni alla fine che cosa succede, ma è un dato di fatto. E l'altro punto è che, per esempio, questi sondaggi negli stati piccoli, relativamente piccoli, che oggi sono in bilico, avevano i sondaggi mainstream. Erano basati su campioni troppo piccoli per poter cogliere cosa succedeva nella popolazione, mentre Trafalgar, insomma, ha sempre fatto sondaggi con almeno, mi sembra, 1.000 elettori in questi stati piccoli, cioè quelli con, fai conto, 2-3 milioni di persone.
C'è anche questo, infatti, da dire, va bene, l'elettore non dice la verità quando gli si chiede per chi vota, è infastidito anche dai sondaggi, gli rompono le scatole in tanti modi e tende a non essere più classificabile. Però anche vero che è cambiata molto la struttura sociale, la distribuzione, anche la struttura mentale, no? La distribuzione delle preferenze. E la segmentazione sociale degli Stati Uniti, cosa che non è più probabilmente visibile, non è più chiara neanche agli istituti di sondaggio, non riescono più a fare un campione
No,
rappresentativo.
no.
Il Covid ha
Certo.
sicuramente complicato questo, perché, come dicevi anche tu, c'è quello che fa parte di una certa classe, che ha certi consumi, che ha un certo coso, però magari il Covid gli ha portato via il lavoro e vota in base a questo, che è una cosa nuova, che nessuno sa bene come si è abbattuta proprio sulla società. Però c'è anche da dire che c'è anche un cambiamento della struttura sociale degli Stati Uniti, che sta, come di tutto il mondo, che sta avvenendo da decenni e che è arrivato al punto che non riesce più a essere trasparente. Quindi i sondaggi li fai su un campione che non è più quello che va a votare. Non
Sì,
è più una fotografia del paese.
Esatto, e abbiamo un esempio specifico di questo fenomeno in Florida. In Florida davano, buona parte dei sondaggi davano Biden in vantaggio. Perché? Perché la Florida è un paese, chiedo scusa, è uno stato ad alta densità di latini, latinos.
Colpiti pesantemente dalle politiche.
Sì, che tendono, dovrebbero, siccome sono immigrati, dovrebbero tendere a votare per i democratici, perché i democratici hanno maggiore attenzione ai problemi dei più poveri, degli ultimi, dei disagiati, eccetera, eccetera. In realtà i latinos, gli ispanici, stanno diventando classe media, quindi del salario minimo se ne fregano poco e invece sono più sensibili a discorsi sul taglio delle tasse. E che è successo?
Establishment.
Eh sì, sono indistinguibili dal bianco impiegato oppure, non lo so, piccolo imprenditore. Okay? E infatti a Miami-Dade, che è la contea di Miami, l'area urbana più densamente popolata della Florida, nel 2016 la Clinton aveva vinto con un distacco del 30%, in altre parole, aveva preso 2/3 dei voti e Trump aveva preso un solo terzo dei voti. Questa volta, nel 2020, Miami-Dade ha dato un vantaggio a Biden di appena il 10%, e quindi i Latinos hanno votato per Trump. Per meglio dire, una buona parte dei latinos hanno votato per Trump, mentre quando hanno fatto i campioni per prevedere dove sarebbe andato il voto della Florida,
Non sono stati capaci di segmentare.
sono andate a chiedere che ne so, al garzone ispanico, e non hanno chiesto invece al piccolo imprenditore, che magari c'è il negozietto, o al tassista. Insomma, la piccola borghesia che è immigrata, che però sta salendo nella scala sociale. E questo, secondo me, è vero anche per l'elettorato nero, che durante gli anni di crescita della presidenza Trump, fino poi, insomma, fino a quando non è scoppiata l'epidemia, ha beneficiato parecchio sia dell'aumento dei posti di lavoro, sia degli aumenti salariali. Quindi anche i neri, quando gli chiedevano "Ma tu per chi voti?", non dicevano che avrebbero votato Trump, perché si vergognavano in quanto, sai, Trump viene
Insomma, è
descritto
chiaro.
come un razzista, quell'altro, Black Lives Matter, Floyd e quant'altro, però poi alla fine, se hanno votato col portafogli, non hanno votato per Biden.
Ecco, il voto col portafogli. Negli Stati Uniti il voto col portafogli questa volta deve essere sicuramente stato importante, vista la quantità di soldi che il governo ha immesso nell'economia, la quantità di denaro che è stata messa a disposizione sia dopo il Covid, ma anche prima, l'economia già andava e Trump ha iniettato denaro. Tutta questa politica però non è servita a dargli una maggioranza robusta che potesse sostenere nel voto in maniera inequivocabile. Almeno stiamo vedendo adesso che se vince, vince in maniera molto risicata e forse addirittura perde.
Sì, beh, oddio, il rimbalzo c'è stato nel terzo trimestre. E lì è sempre un po' un trade-off tra le paure sul Covid, la rabbia per il lockdown, le conseguenze subite da chi è stato licenziato o ha dovuto chiudere il ristorante o l'attività, e le responsabilità che vengono attribuite a questo e a quello o a quello, che poi c'è chi l'attribuisce al presidente, c'è chi l'attribuisce al governatore dello Stato, c'è chi l'attribuisce al congresso, eccetera, c'è chi l'attribuisce alle banche, c'è chi l'attribuisce ai ricchi in senso lato. Quindi la reazione a questo fatto nuovo, epocale, è imprevedibile, e molta gente poi alla fine ha detto boh, le cose stanno migliorando, voto Trump. Altri hanno detto no, ma qui l'epidemia non si vede la via d'uscita, i contagi aumentano, i morti sono tanti, Trump è stato incapace a gestire l'emergenza e quindi abbiamo votato contro. Se non ci fosse stata l'epidemia, Trump avrebbe vinto a man bassa.
Quindi tu dici è stata l'epidemia ha giocato pesantemente su questo. Non è stato capace Trump di gestirla.
No, oddio, anche lì poi bisogna andare a guardare nel dettaglio, però decisamente ha avuto parecchio tempo per prepararsi, perché che sarebbe arrivato in America era ovvio. Molto ovvio dal fatto che, da quello che stava succedendo in Italia, poi in Germania, poi in Spagna, in Inghilterra, eccetera, eccetera. E Trump ha ignorato, cioè il suo istinto è stato quello di ignorare le cattive notizie, quindi a parte il blocco dei voli dalla Cina, di cui lui si vanta, si fa gran vanto, però non ha predisposto in un paese che bene o male è sempre pragmatico, ben organizzato, che riesce a mettere in campo dei piani molto dettagliati dal punto di vista della logistica, dell'organizzazione, dei mezzi, lì ha completamente fallito. Ora, si può dire che tutto questo doveva essere fatto dagli stati? Sì, probabilmente c'entrano gli stati, anche gli stati hanno fallito, però lui ha dato l'impressione di sottovalutare quello che stava accadendo, e ha continuato a darla con il fatto di rifiutarsi di indossare la mascherina, il fatto di sminuire il ruolo degli scienziati, eccetera, quindi di voler ossessivamente negare il problema e focalizzarsi sul vaccino che sarebbe arrivato prima del 3 novembre, insomma, che tutto andava bene, che la curva dei contagi stava puntando verso il basso. Tutto questo gli ha costruito addosso un'aura di incapacità e di dilettantismo.
L'unico politico, l'unico capo di Stato importante che viene danneggiato così dal Covid, perché in Europa, dove in Spagna, in Francia, la situazione, in Inghilterra anche, è ben più grave di come è negli Stati Uniti. Però nessuno, anche in Italia, nessuno si sente in dovere o in diritto di chiedere. Cioè, i governi sono stabili, non cadono per questo. Perfino Conte, pur con tutte le cappelle che ha fatto, le manchevolezze, l'incapacità dimostrata, non viene messo così in discussione. E non so se ci fossero le elezioni, beh, ci sono state poi da poco.
Sai, il fatto non viene messo in discussione perché quelli che potrebbero farlo cadere, dei suoi alleati intendo dire, sì. Quindi Renzi, si tirerebbe la zappa sui piedi. L'opposizione non è particolarmente migliore, quindi anzi viene percepita forse come persino peggiore del governo, quindi il mood in Italia è di rassegnazione. Tra l'altro non c'è nemmeno una legge elettorale, per cui se casca il governo non si può andare a nuove elezioni, bisognerebbe formare un governo con questo Parlamento, fin quando almeno non c'è una legge elettorale, cioè sarebbe un guazzabuglio difficilmente estricabile. E però, sai, Adesso non so in Spagna quanto sia popolare Sanchez. Macron, lo stesso, anche lì c'è un problema di mancanza di alternativa, che la Le Pen, che sarà la sua rivale nelle elezioni, non ha una fama di essere particolarmente più capace. Boris Johnson, pure lui ha la fortuna di avere un Labour che praticamente ha espulso il suo leader, quello che era il suo leader fino a pochi mesi fa, per antisemitismo, cioè,
Stato devastato, devastato.
capito? Sono situazioni un po' variegate. Per adesso, insomma, la gente è sconcertata, è impaurita, non ha idee precise, c'è chi già si vede intubato e chi dice che no, figurarsi, questa è un'influenza. Quindi è una situazione talmente confusa che poi l'effetto netto sui governi in carica è praticamente zero, perché tutte queste Questi umori si evidono e si va avanti per inerzia. Non so fino a quando, perché poi, sai, se la crisi comincia a mordere sul serio, la gente finisce per strada, ma letteralmente, non solo figurativamente,
Vabbè, poi le cose cambiano chiaramente.
e ne abbiamo avuto già qualche avvisaglia in Italia.
Sì. Però adesso la sta pagando Trump. Fosse anche eletto, non sarebbe eletto con i numeri che si aspettava, penso. E questo non so se lo rende più debole, però sicuramente mostra un'America molto divisa. Io ho messo questa immagine di Richmond. Richmond in Virginia è la città che è stata più pesantemente colpita dalla guerra civile, e c'è il museo di Richmond, c'è la maglietta che indosso, poi è il retro di questa maglietta. Nel museo dedicato alla guerra civile di questa città si vede cosa è stata la guerra civile americana, che è stata una devastazione, è stata forse la prima guerra che ha portato alla distruzione
La prima
all'intero,
guerra totale di massa
la prima guerra totale.
con eserciti di centinaia di migliaia di uomini. Oddio, le guerre napoleoniche erano un po' così, ma con una tecnologia
Ancora
ancora
arretrata. Invece
arretrata rispetto.
questi cannoni demolivano le città e demolivano le case. Infatti ci sono delle immagini di Richmond completamente rasa al suolo, tranne qualche edificio ancora, durante la guerra civile. Quindi è stata la guerra totale, con una quantità di morti. È stata la prima guerra
Spaventosa, sì.
spaventosa, morti civili. Questo per dire che gli Stati Uniti non sono un paese che non ha conosciuto queste cose. E secondo te.
Tra l'altro, c'è un aneddoto. La prima battaglia della guerra civile fu combattuta a Manassas, che sta a 30 km fuori da Washington. Richmond e Washington sono vicine, quindi Washington è la capitale del nord, Richmond quella del sud, e quindi la linea del fronte era abbastanza vicina. La gente era andata lì, sapevano che i due eserciti si fronteggiavano e ci sarebbe stata la battaglia. La gente era andata lì a fare il picnic, a vedere la battaglia come se fosse uno spettacolo, perché non avevano idea di quello che sarebbe successo. Quando hanno visto le cannonate, insomma, lo scontro tra due eserciti con migliaia di morti, sono scappati tutti quanti. Ma la percezione della gravità di una guerra, l'uomo della strada
No, non
non ce
l'aveva.
l'aveva, e forse non c'erano neanche i generali, perché non avevano mai combattuta una guerra così distruttiva.
Sì,
Chiusa la parentesi.
infatti noi non abbiamo questa concezione, gli americani, almeno a Richmond ce l'avevano, erano molto, ovviamente, no, avendo questo museo, però non è nota tra le guerre distruttive, cioè la guerra civile americana è stata una distruzione, una carneficina immane, quindi un paese che è capace di dare il peggio di sé quando vuole, quando succedono queste cose. Io da un anno che sento parlare di questo. Nel senso che c'è tutta una corrente che sono gli accelerazionisti, cioè bianchi che mirano alla divisione etnica degli Stati Uniti e che stanno cominciando, accelerazioni su quelli dell'attentato alla moschea in Nuova Zelanda, gli ultimi attentati negli Stati Uniti, cioè correnti di pensiero e anche fenomeni di violenza che puntano in maniera consapevole e molto diretta a dividere la società americana, a dividerla su linee etniche, razziali e di separare i singoli stati, no? Mirano a disordine per ottenere questo. Io l'ho sempre considerato una cosa un po' futuristica, però i toni che ci sono stati dopo con Black Lives Matter e con le reazioni e anche quello che si sta dicendo adesso mi fanno pensare che non è così straordinaria l'idea di una guerra civile, comunque di una divisione violenta della società americana.
Allora, tu sai che il Texas, il Parlamento del Texas, penso ogni due anni, deve votare per rimanere nell'Unione. Mentre dall'Unione, diciamo dalla zona euro, tu non puoi uscire, non c'è un meccanismo di uscita dall'euro. Dall'Unione Europea sì, cioè, con la Brexit, sì. Ma capito, è una cosa molto facile, in teoria almeno, perché il congresso del Texas, la state legislature, potrebbe votare per uscire dall'Unione. E questa è una facoltà che... ora... Qual è il punto? È che questi stati, Texas, Florida, insomma gli stati della flyover country, questi rossi, no? Che alle mie spalle, risentono, cioè hanno un risentimento nei confronti di California, New York, Washington, Oregon, eccetera, eccetera, perché dicono questi sono stati, Illinois anche, sono stati dove spendono i soldi, c'è una distruzione di risorse enorme, ci costano, mentre noi riusciamo a e non solo spendono, ma poi la qualità dei servizi fa schifo, no? Come si è vista a New York durante la pandemia, che hanno avuto insomma emergenze gravissime, eccetera, eccetera. E New York è una città con i trasporti pubblici non esattamente di primissimo livello, una città con sacche di povertà inestricabili, con insomma problemi annosi, infrastrutture fatiscenti, eccetera, eccetera. Allora dicono, scusate, ma questo, cioè noi perché dobbiamo continuare a sussidiare questi stati spendaccioni, no? È un po' lo stesso discorso, no, dei frugali contro le cicale nell'Unione Europea. È esattamente lo stesso tipo di ragionamento. E questo sentimento è molto più radicato nelle aree rurali, perché nelle aree rurali non è che ci siano sacche di povertà, insomma, di droga, di criminalità, che invece che caratterizzano le aree urbane. E se tu vai a vedere, se tu vai a guardare nel dettaglio di ciascuno stato, le contee che hanno votato repubblicano, le contee che hanno votato democratico, vedi che le contee urbane, quelle che inglobano le grandi aree, chiaramente Los Angeles, Miami, Chicago, ma poi anche, non so, in North Carolina, Raleigh, Winston, in Georgia, Atlanta e Savannah. Queste votano compatte per i democratici, le aree rurali, i sobborghi, votano Trump. Perché? Perché le aree urbane sostanzialmente, un po' c'è una borghesia, tra virgolette, illuminata, c'è cioè una borghesia delle professioni che quindi è un po' più tendente a sinistra, ma anche perché poi ci sono i percettori del reddito e quindi beneficiari del welfare system, e questi votano per perpetuarlo. Nei sobborghi, che invece finanziano questo sistema di welfare, il Medicare, Medicaid, Social Security, food stamps, chi più ne ha più ne metta, sono stufi di pagare il conto. E infatti quelli che si vogliono staccare dalla, diciamo così, da questo meccanismo ridistributivo sono gli stati e le zone, diciamo così, le aree più penalizzate dal sistema fiscale. E questo, per questo Trump poi ha vinto, perché ha dato i tagli, insomma, ha ridotto le tasse in modo sostanziale, e i beneficiari sono stati proprio questi che votano repubblicano nelle aree non urbane.
Però questo non spiega, cioè non spiega, non dice nulla su questo clima che si è creato negli Stati Uniti di divisione e di scontro tra...
Ma c'è sempre stato, ma lo scontro dei neri c'è sempre, cioè quello è endemico, il conflitto razziale in America è endemico, scoppiò nel 68, poi ci furono, mi ricordo quando io ero in America, ci fu Rodney King, no? Che scatenò tutta una serie di disordini, quindi quello... un conflitto che rimane un po' sotto traccia e comunque un conflitto permanente, perché le violenze, la criminalità, la droga e tutto il resto è concentrata nei ghetti neri delle grandi città americane, dove i bianchi non vanno, lasciano che sia la polizia a occuparsi della faccenda, se a torto o a ragione la coscienza se la sentono a posto, perché ci sono appunto tutti questi programmi di sussidi alle madri single, che sono buona parte di colore, i food stamp, insomma le case popolari e tutto il resto, e quindi dicono: vabbè, noi mettiamo a disposizione i soldi. E poi c'è il grande la grande ipocrisia su come la polizia agisce in queste zone ad alta densità di criminalità, ad alto tasso di criminalità, perché adesso quello che si vede, perché lo riprendono con i telefonini, diciamo, della brutalità della polizia, sono fatti che sono sempre esistiti, esistono da decenni, se non da secoli, adesso vengono a galla perché ci sono i cellulari, scusami, gli smartphone che portano, diciamo, le immagini nelle case di tutti, e scoppia l'indignazione. Ma la verità è che, diciamo, per tenere sotto controllo livelli di criminalità veramente da Afghanistan, la polizia usa metodi molto spicci. E li usa, tra l'altro, proprio in quelle città tipo Minneapolis, Baltimora, New York, Los Angeles, che sono San Francisco, che sono governate dai democratici. Quindi la vera,
sì.
Diciamo, il razzismo in concreto.
Vabbè, perché è lì che c'è.
E spesso sono sindaci neri, e spesso sono capi della polizia di colore. Sono anche poliziotti di colore.
È lì che ci sono i problemi, tanto. Quindi è lì che la polizia agisce, esatto, in maniera pesante, non certo dove non ci sono, questo è logico. Io ho avuto qualche esperienza così un po' distante in Alaska, e devo dire che abbastanza fa paura quando arrivano, vedi la folla che si disperde.
Arrivano i poliziotti? Ah sì, ma adesso i poliziotti praticamente hanno delle dotazioni da esercito,
Sì, hanno
cioè
delle
se devono
rastrelliere, hanno
fare.
delle rastrelliere di fucili dentro i
Sì. Se devono
panni.
fare un'irruzione, no? Come quando si vede nei film, no? Con i mitra, i caschi, i giubbotti, eccetera, eccetera, sono più o meno le stesse dotazioni che hanno a Kabul o che avevano a Baghdad.
Sì, io avevo questa esperienza che stavamo un gruppo di c'erano le macchine ferme lungo la strada, ci siamo fermati anche noi, guardavano degli orsi, no, con i cubes, i cuccioli sulla collina di fronte, una cosa molto poetica, bella, carina. Arriva la macchina della polizia con l'altoparlante, in 2 secondi sono spariti tutti, ma veramente di corsa, perché questi non c'hanno. Poi ci ha spiegato le persone con cui eravamo che non c'era assolutamente da scherzare, questi non ci pensano
Sì,
due
no, ti arrestano, ti mettono a terra, ti mettono le manette, ti portano dentro e basta.
volte. Sì.
Senza.
E ho
Poi
visto.
magari esci su cauzione, non è che come in Italia che stai, che ne so, 3 anni in carcerazione preventiva.
Sì, ma non è una bella
No,
esperienza comunque,
no, è.
perché poi gente è abbastanza manesca. E quindi figurati in Alaska, che è un posto, insomma.
Ah, l'Alaska non penso abbia problemi razziali o di criminalità,
No,
almeno non mi risulta.
ha problemi di gente, problemi poi, è un posto dove ci sono molte persone, c'è gente un po' bizzarra,
Alcolizzato.
perché, beh sì, andare a vivere lì non è un vivere semplice, quindi ogni tanto trovano. In primavera raccolgono i morti congelati nei van, gente che dorme in giro per conto suo, e loro ritengono che sia abbastanza giusto che ciascuno vada poi incontro al suo.
Dorma dove come gli pare e dove gli
Vado
va.
incontro al suo destino, insomma, però questi muoiono in massa, insomma, così, è un posto di gente bizzarra, ma non particolarmente violenta, almeno da quello che capisco, però la polizia è pesante lo stesso. Ecco qui, si è interrotta un attimo la registrazione, riprendiamo. Io stavo dicendo che Biden stava riprendendo nei voti. Quindi è molto incerta la cosa, staremo a vedere.
Ma però, guarda, io ti faccio vedere adesso la mappa di Reuters, che ancora è abbastanza favorevole a Trump. Vedi, questo è il dato alle 17:42 ora italiana, e gli stati critici sono Pennsylvania, North Carolina, Georgia.
Erasca. Erasca. Vediamo per certo, sono 6 voti.
Ma sì, no, ma vedi, poi ci sono addirittura Wisconsin e Michigan sono quelli chiave. Cioè, qui se vince Trump, se vince Biden, possono cambiare il corso del risultato. Poi sono addirittura il Nevada e l'Arizona, dove ancora, ecco, se in Arizona, se clicco sopra. Il distacco è un 100.000 voti, però in termini percentuali sono 3 punti, quindi mi sembrerebbe strano se vincesse Trump in Nevada. Più o meno, questo è un po' troppo in dettaglio. In Nevada, insomma, Biden ha
Qualche voto di
8.000 voti,
vantaggio.
ecco, 8.000 voti, e non sono 6 voti elettorali, ecco, quindi non è che sia uno stato che ti dà una grossa dotazione.
È Michigan che dà tanti voti. 16.
Sì, Michigan ne dà 16 e più o meno sono testa a testa, mancano, sono 40.000 voti di differenza, con ormai il 92% dei voti scrutinati, quindi questo il Michigan sembrerebbe essere andato a Biden, e Wisconsin, anche qui stiamo parlando di una manciata di voti, però ecco, siamo quasi al 97% dei voti. Non so se qui i voti per posta, ecco, possono arrivare
Ne possono
anche dopo
arrivare
qualche
ancora.
giorno.
Può
Sì.
essere, può essere.
Però, insomma, se i voti per posta tendenzialmente favoriscono i democratici, almeno questa è la vulgata. Il divario non può essere facilmente colmato da Trump. Quindi, se così come adesso, Michigan e Wisconsin sono, se dovessero andare entrambi a Biden, probabilmente chiuderebbero
Che è una cosa che io
corsa.
sinceramente assolutamente non mi aspettavo. Staremo a vedere, è una cosa.
La Pennsylvania, questo sono già un po' di più.
Pennsylvania, sì.
Pennsylvania c'è poco da discutere,
No, il
Trump
divario
è abbastanza
di un buon
ampio.
20%.
Quindi direi che la Pennsylvania, a meno che anche lì ci siano problemi con il voto postale, eccetera, eccetera, allora sì. È aperta, è abbastanza incerta la questione ancora. Va bene,
Va
dai.
bene, stiamo a vedere. È una cosa di cui abbiamo parlato, è abbastanza strano. Speriamo non succeda, non ci siano le cannonate.
Quello non credo. Un abbraccio, dai.
Anche a te. Ciao a
Ciao.
tutti, a presto.
Ciao.